Signore Gesù, ti adoriamo nel santo sacramento dell'altare. Tu che sei la parola viva, dammi le tue parole in questo incontro affinché tutti i cuori possano ricevere un dono da te. Metti la luce in tutti i cuori presenti qui stasera, Signore. Te lo chiediamo, siamo nella tua presenza. Aiutaci a vivere questo momento veramente dall'unzione dello Spirito Santo. Mandaci lo Spirito Santo, Signore. Ti ringrazio.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, sono molto contenta e ringrazio tutti i sacerdoti e tutte le persone che hanno organizzato questo incontro stasera. Sapete che vengo da Medjugorje, tanti di voi siete stati a Medjugorje e sono contenta di trovarmi, diciamo, in famiglia stasera. Grazie a Dio. Allora, avete forse notato il messaggio che la Madonna ha dato in settembre, da 2 di settembre, tramite Miriana, la veggente, e se non l'avete notato lo voglio leggere adesso. Infatti è un messaggio molto profetico e assolutamente straordinario. Allora, ecco il messaggio. Allora, ho chiesto a Lisa di leggere perché italiana sarà meglio.
Messaggio del 2 settembre 2017. Cari figli, chi potrebbe parlarvi meglio di me dell'amore e del dolore di mio figlio? Ho vissuto con lui, ho patito con lui. Vivendo la vita terrena, ho provato il dolore, perché ero una madre. Mio figlio amava i progetti e le opere del Padre Celeste, il vero Dio, e come mi diceva, era venuto per redimervi. Io nascondevo il mio dolore per mezzo dell'amore. Invece voi, figli miei, voi avete diverse domande. Non comprendete il dolore. Non comprendete che per mezzo dell'amore di Dio dovete accettare il dolore e sopportarlo. Ogni essere umano, in maggior o minor misura, ne farà esperienza. Ma con la pace nell'anima e in stato di grazia, una speranza esiste. È mio figlio, Dio generato da Dio. Le sue parole sono il seme della vita eterna. Seminate nelle anime buone, esse portano diversi frutti. Mio figlio ha portato il dolore, perché ha preso su di sé i vostri peccati. Perciò voi, figli miei, apostoli del mio amore, voi che soffrite, sappiate che i vostri dolori diverranno luce e gloria. Figli miei, mentre patite un dolore, mentre soffrite, il cielo entra in voi e voi date a tutti attorno a voi un po' di cielo e molta speranza. Vi ringrazio.
Avete sentito perché dicevo che questo messaggio era straordinario? Immaginatevi che siete nella strada e che passa una persona, sapete che questa persona soffre molto, e dite a questa persona: non preoccuparti, quando soffri il cielo entra in te, come dice la Madonna. Questa persona vi dà: ma da dove vieni tu? Da quale planeta tu esci? Allora questo messaggio si deve essere spiegato. Proverò con i miei mezzi. Allora sappiamo che, infatti, quando soffriamo, sia da una malattia, sia da un shock, da una disillusione o ecco, un tradimento, una cosa che fa male, si apre in noi una ferita e questa ferita è insanguinata, fa male e ci rende molto sensibili, si rende molto vulnerabili. Allora, in questa, diciamo, debolezza dove siamo, ne approfitta il maligno e si avvicina a noi per provare di infiltrare, di inoculare nella nostra ferita i suoi veleni per infettare la ferita e che possa diventare impossibile, intollerabile. Ecco, dicevo che allora il maligno prova ad infettare questa ferita perché lui vuole renderla impossibile e c'ha tanti veleni nella sua tasca, nel suo cuore, tanti veleni facili per lui. Ad esempio, ti devo dire che lui anche agisce in modo molto furbo e molto sottile, bravo infatti, è molto bravo. E allora, ad esempio, vuole dare a noi il veleno della disperazione. E come fa? In modo molto sottile suggerisce alla nostra coscienza i suoi pensieri e i suoi sentimenti. Se è la disperazione, ad esempio, direbbe: ma tu vedi come hai già sofferto tanto nella tua vita, con questo nuovo colpo non ce la fai più, è troppo, meglio prendere la tua vita, togliere la tua vita, un suicidio, e 2 minuti si ferma la sofferenza e siamo a posto. Disperazione. Può essere l'odio. Ma vedi questa persona che ti ha fatto male, allora tu devi odiare e devi fare del tutto per scacciare questa persona, dire del male di questa persona, distruggere la sua reputazione e veramente che soffra anche, che può soffrire anche questa persona perché merita di soffrire. Odio. Può essere il dubito sull'amore di Dio. Ma chi è questo Dio che ti ha mandato questa prova? Ma tu pensavi che Dio ti ama, ma lascia stare, lui non ha tempo per te. Lui c'ha milioni di persone a curare, dunque non pensare che tu sia importante per lui. Lascia stare, non perdi il tempo con lui, andare a messa, a fare il rosario, tutta questa non serve per niente, vedi come ti tratta questo Dio. Dubito sull'amore di Dio, può essere l'amarezza, può essere la gelosia, può essere la rabbia, può essere chissà, tutti questi veleni che lui ha tanto nel suo proprio cuore. Carissimi, mai ascoltare queste voci. Se ascoltiamo queste voci e accettiamo queste voci, cosa succede allora? Che soffriamo di più e perdiamo completamente la pace. Come discernere che queste suggezioni, che sono veramente anche nella nostra mente, nel corpo, nella sensibilità, nel cuore, perché Satana parla molto forte, si serve anche delle nostre debolezze, la natura umana, ecco, ferita dal peccato, è facile per lui. Mai ascoltare, e si può discernere in modo molto facile. Vedete, quando leggete il Vangelo, trovate lo Spirito di Gesù. E potete chiedervi, ma questo pensiero di odio, di gelosia, sarebbe Gesù che mi dice, ad esempio, tu hai sofferto già troppo, devi togliere la tua vita? Certamente no. Sarebbe Gesù che potrebbe dirvi, ma tu devi odiare questa persona che ti ha ferito tanto? Certamente no. Sarebbe Gesù che vi dice, lascia stare l'amore del mio padre, lui non ti ama, lascia stare la messa e tu no. Questo non potrebbe dire una tale cosa. Dunque, sappiate subito che quello suggezione, diciamo, non è da Dio, è dal maligno che vuole infettare la vostra ferita. Allora la cosa da fare, assolutamente, a tutti i costi, disconnettere, non so come dire, tagliare la connessione, E come si fa? Con la, la nostra buona volontà, perché siamo liberi, anche se la tentazione è molto forte, rimaniamo liberi di decidere per noi. Possiamo dire a Gesù: senti Gesù, c'è il maligno che mi ingetta le sue cose, ma sai Gesù, questi pensieri che ho adesso, questi sentimenti che ho adesso, non sono miei, sono suoi, non li voglio, rifiuto questi sentimenti, anche se lo sento, rifiuto, non mi appartengono, perché Dio, sai Gesù, oggi scelgo il tuo spirito e non voglio quell'altro spirito maligno. E forse questa dichiarazione la dobbiamo fare forse una volta, 10 volte, 100 volte nella giornata, finché il maligno si allontana. Forse una volta basta per allontanare il maligno, perché il maligno, quando vede che è, diciamo, nella luce, che è la luce che viene da lui, allora ha mancato il suo scopo e se ne va. Forse rimane e Dio permette che siamo ancora tentati un certo tempo, ma questo anche bene, significa che Dio vuole fortificare la nostra diciamo anima, perché nella tentazione cresciamo, nella nostra vita spirituale cresciamo nella vicinanza di Gesù. Gesù anche lui è stato tentato, dunque non è una cosa brutta, si deve solo rifiutare tutti i spiriti che non appartengono a Dio. Grazie a Dio che se Satana si avvicina a noi, quando soffriamo, anche Gesù si avvicina a noi. Il suo modo è molto diverso. Satana parla forte, fa molto rumore e sembra che ci forza anche a accettare le sue cose. Può essere anche un'ossessione che ci tiene così, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, chissà. Invece Gesù ci lascia liberi. Il suo discorso sarà completamente diverso. Ci direbbe, ad esempio, non aver paura, non c'hai niente da temere, sono con te. Vedi, sono venuto, sono con te, capisco la tua sofferenza, perché vedi, anch'io ho sofferto, vedi le mie mani, i miei piedi, il mio costato, anch'io ho sofferto, anche più di te. Dunque, capisco la tua sofferenza, anche la tua sofferenza sappi che è mia, e non aver paura, io con te, te con me, ce la facciamo insieme, abbandonati completamente a me. E poi Gesù ci chiede un favore e ci dice: dammi la tua ferita, offrimi la tua sofferenza. Allora, carissimi, se facciamo questo nella fede che Gesù ce lo chiede, cosa succede? Che Gesù riceve il regalo, ma non solo riceve, ma lo prende come un tesoro inestimabile, un grande tesoro meraviglioso per lui. E cosa ne fa? Questa ferita che ho dato a Gesù la mette sulla sua ferita del cuore, e siccome diventa sua questa ferita, l'ho dato a lui, dunque diventa sua, diventa divina, perché tutto ciò che appartiene a Gesù è divino. Allora la mette sulla sua ferita per fare una sola ferita, la mia con la sua con la mia, una sola ferita che diventa divina. Allora, cosa esce delle ferite di Gesù? Sarebbe l'amarezza, l'odio, la disperazione, la rabbia? Cosa esce dal cuore di Gesù? L'amore, la speranza, la pace, la misericordia, Dalle sue ferite siamo guariti. La guarigione, la consolazione, la liberazione, tutte le grazie, infatti, la salvezza, i sacramenti, tutto ciò che esce del cuore di Gesù. Allora, se io ho dato questo a Gesù, questa ferita mia, anche tramite la mia ferita può uscire la consolazione, la misericordia, e divento una persona che aiuta gli altri, che ha la luce negli occhi, il cuore pieno di misericordia, perché non soffro più da solo, soffro con Gesù e Lui mi aiuta. Dunque, vedete, si tratta di fare una scelta quando soffriamo. Accettiamo di sentire la voce dell'inimico che vuole distruggerci, o sentiamo la voce di Gesù che vuole salvarci e aiutarci, e anche trasformare la nostra ferita, la nostra sofferenza in una bellissima cosa. Vedete come la Madonna ci parla: cari figli, non comprendete il dolore, non comprendete che dovete sopportare il dolore. Allora, la ferita di Gesù che ci dà la salvezza, che ci dà le grazie, l'acqua, il sangue e lo Spirito Santo che vengono del cuore di Gesù, fa che Gesù è veramente il nostro Redentore. Lui c'ha un pensiero: salvare, salvare, salvare a tutti i costi. E quando ha potuto ricevere da me, diciamo, una partecipazione alla sua redenzione, allora per lui è meraviglioso. C'è solo un Redentore, Gesù, solo uno. Ma siccome siamo noi il corpo di Gesù, battezzati siamo il corpo di Gesù, allora è dato a noi la possibilità di collaborare, di partecipare alla redenzione, all'opera di redenzione di Gesù, e diventiamo quello che si chiama redentori, co-redentori, aiutare il Redentore a salvare, a fare la sua opera di salvezza. E questo è meraviglioso e cambia tutto. Uno che soffre con Gesù è felice. Non è che la gioia viene dalla sofferenza, sarebbe una perversione. La sofferenza è una cosa bruttissima. Dio non ha creato la sofferenza, e dobbiamo lottare contro la sofferenza. Quando vediamo della sofferenza del fratello, non so, qualsiasi questa sofferenza, dobbiamo fare del tutto per aiutare, sollievare, come dice Padre Pio, la casa del sollievo della sofferenza. Lui vedeva Gesù soffrire nel povero malato che soffriva. Dunque, questo lo voglio dire, è un male che dobbiamo, contro il quale dobbiamo lottare. Però quando c'è la sofferenza e non possiamo curarla, dunque dobbiamo accettare. La cosa bella è che diventiamo, se soffriamo con Gesù, se offriamo la nostra sofferenza, la nostra ferita a Gesù, diventiamo co-redentori. Sapete, Padre Pio diceva che il dramma dell'umanità, infatti, è la sofferenza non offerta. Non so se mi sbaglio, ma penso che, infatti, ci sarebbe almeno 99% delle persone sulla terra che non sanno il valore che possono dare alla sofferenza. La Madonna diceva, lo sappiamo tra Mitvitska, che lei ha ricevuto tutti questi messaggi molto importanti dall'inizio dell'apparizione sulla sofferenza, sulla malattia, perciò c'è questa compassione incredibile per coloro che soffrono. E la Madonna ha detto: sai, Witzka, pochissime persone hanno capito il gran valore della sofferenza quando è offerta a Gesù. La Madonna ci ha detto: cari figli, che il vostro, la vostra via crucis, che diventa la via della gioia. E questo si spiega con una cosa: l'amore per Gesù. Gesù c'ha, come l'ho detto, un compito e un solo pensiero: salvare, perché lui vede tutto globalmente nell'eternità. Noi vediamo il tempo della terra e tante volte dimentichiamo che abbiamo una anima per l'eternità. Vediamo le cose delle terre e lavoriamo molto, ci impegniamo molto per le cose della terra, come dice la Madonna: la terra, siete attaccati alle cose terrene. Ecco, Gesù vede l'eternità e il nostro cammino sulla terra è una piccola parte, molto corta con paragone all'eternità. E allora Gesù vuole salvare tutti. Allora, se noi amiamo Gesù, è una gioia di poter aiutarlo a salvare di più. Come diceva San Paolo, speriamo che ce la faccio: io completo nella mia carne quello che manca alla passione di Gesù Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Lui ha detto chiaramente che aiutava Gesù alla salvezza delle anime. E sappiamo che una sola anima che si salva per lui, per Gesù, è una cosa fantastica. Lui darebbe la sua vita sulla croce per una sola persona. La stessa cosa, la stessa passione. Dunque, se uno ama Gesù, c'è il desiderio di partecipare a quella opera della salvezza. E così, allora, grazie a questo amore per Gesù, possiamo veramente avere questa gioia nella sofferenza. Non a causa della sofferenza, ma a causa del regalo che facciamo a Gesù. Mi ricordo una volta Witzka tornava da Roma, dove è stata operata, nella gola aveva una grande cicatrice sul collo, così, e tornava di una grande operazione, un po' pericolosa anche, perché ha mancato di perdere le sue corde di voce, dunque sarebbe, ecco. Allora l'ho vista e ho detto: ah, Witzka, vedo che penso che è stato duro a Roma l'operazione. E lei aveva gli occhi pieni di gioia, di luce, e mi fa: oh, Sor Emmanuel, sai, amiamo Gesù tanto che cerchiamo continuamente dei regali da fare a lui. Allora, quando c'è una malattia, una sofferenza, ecco il regalo, l'abbiamo trovato, e la gioia è di poter regalare a Gesù un nuovo regalo. E dunque era nella gioia. Non pensava al dolore, all'operazione, pensava alla gioia che ha dato a Gesù offrendo questa sofferenza. Questa è la via della santità, carissimi, la via della Madonna. Allora anche lei ha detto, la Madonna ha detto: cari figli, voi quando avete una malattia, una sofferenza, spesso dite: ah, ma perché è caduto su di me questa prova? Perché non piuttosto su un'altra persona? Perché io? No, cari figli, non parlare così. Quando avete una sofferenza, una malattia, dite: oh Signore, ti ringrazio per il regalo che mi fai. E poi potete aggiungere: Signore, se c'hai un altro regalo, sono pronto. Questo dalla Madonna, ok? Ho avuto la mia piccola esperienza in questa cosa. Quando Witzka mi ha detto questo messaggio della Madonna, l'ho ricordato subito come una cosa molto straordinaria. E una volta andavo verso la chiesa a Medjugorje per la Santa Messa. E sul cammino mi ferma una persona che mi dice una cosa molto, molto brutta, che mi ha fatto male al cuore. Arrivo in chiesa, avevo veramente il cuore insanguinato con questa parola brutta e cattiva. Allora ho fatto fatica a seguire la messa. E quando arriva il momento della comunione, ho preso Gesù. E quando avevo Gesù nel cuore, mi sono ricordata di questo messaggio. Ho detto, mamma mia, adesso devo dire a Gesù che lo ringrazio per questa cosa. Ho detto, ho respirato profondamente perché volevo essere sincera e ho detto a Gesù con tutto il mio cuore, Signore, ti ringrazio per il regalo che mi hai fatto. E poi mi ricordo la seconda parte della frase. Ho detto, mamma mia, non ce la faccio. Allora ho cominciato, Gesù, sei veramente, c'hai un altro regalo per me. Ma non usciva. Signore, sei veramente, c'hai un altro regalo per me. Aspetta un po'. Non ce la faceva. Ma la santità non viene 24 ore, ci vuole un po' di tempo, un po' di esercizio. Una volta posso dire un episodio della vita di Witzka, che per noi è un esempio, diciamo, della vita mistica a Međugorje, col suo legame incredibile con la Madonna e con Gesù. Allora, una volta, era nella Casa Blu, ai primi tempi dell'apparizione, la mamma di Witzka aveva cucinato delle patate fritte e voleva buttare l'olio bolliente perché aveva servito già parecchie volte. Allora esce con questo grande, diciamo, grande cosa di olio bolliente e quando passava la porta nel cortile c'era una piccola ragazzina di 2-3 anni che giocava e purtroppo è caduta sulle gambe della mamma di Witzka che ha perso l'equilibrio. Witzka era vicino alla mamma. E Witzka ha visto subito cosa era per accadere. E che la piccola si prendeva tutta l'olio bolliente. Allora, in un tratto, un secondo, ha spinto la piccola sulla parte sinistra e si è trovato al suo posto. Dunque è lei che si è preso l'olio sul viso. Potete immaginare la sofferenza, perché già l'acqua bolliente non la sopportiamo, ma l'olio bolliente è un'altra cosa. E a quella epoca non c'era il telefono, non c'era la macchina, non c'era il pronto soccorso, proprio niente, un villaggio perso nelle colline, della Erzegovina, proprio niente. Allora hanno aspettato, hanno cercato, hanno pensato cosa facciamo, cosa. Comunque dopo un certo tempo, uno ha trovato una macchina, ma le macchine di quella epoca è un'altra cosa. E Witzka ha potuto andare con questa macchina verso l'ospedale di Mostar. E la sua sorella Anna, che era lì, è andata con lei. E Anna ha fatto questa testimonianza, incredibile. Ha detto, tutto il cammino verso l'ospedale di Mostar, Witzka ha pregato, ma una sola cosa ha detto al Signore. Oh Gesù, grazie. Oh Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù. Perché quando soffriva sapeva che a ogni momento di questa sofferenza Dio se ne serviva per salvare un giovane che si droga, un altro che vuole suicidarsi, un altro che vuole divorziare, un altro che vuole fare l'aborto, un altro che muore nella bestemmia, ecco, e sapeva che questa offerta faceva un tal bene. La Madonna l'aveva spiegato, aveva fatto vedere la potenza dell'offerta della sofferenza. Ecco, allora mi ricordo Padre Pio diceva, tante persone vengono qui, dunque a San Giovanni Rotondo, nella speranza che Dio toglie le loro sofferenze, le loro croci, ma pochissime persone vengono per imparare a portare la croce. Cosa diversa. Che Madre Teresa diceva in un'intervista, hanno chiesto a lei, Madre Teresa di Calcutta, hanno chiesto, Madre Teresa, cosa diresti a una persona che soffre molto? E lei subito ha detto, ma direi, offri la tua sofferenza a Gesù. Sì, Madre Teresa, bene, ma una persona che non conosce Gesù, cosa diresti tu? Direi, offri la tua sofferenza a Gesù. Lo stesso, perché se tu non conosci Gesù, Gesù ti conosce. E comunque non c'è nessun altro spiegazione alla sofferenza, nessun altro senso alla sofferenza. Allora, prima di continuare, vi propongo un minuto di silenzio durante quale ognuno di voi sia inginocchiato o no, come volete voi, vedete nel vostro cuore la cosa la più dolorosa che avete nella vostra vita, il dolore più grande che avete, per poter veramente davanti a Gesù, esposto qui, dare a Gesù questa sofferenza, questa ferita, qualsiasi, prendete la più grande, così è più facile. Dare il pacco a Gesù. Gesù è qui e, come l'ha detto dalla croce, ho sete. Certo, aveva sete di acqua perché aveva perso tanto liquido dal suo corpo, ma aveva ancora più sete di noi, di questa offerta nella nostra vita. Una cosa che appartiene a ognuno di noi. La nostra sofferenza è unica nel mondo. Il mondo, il modo che ognuno soffre è unico nel mondo. Unico, perché prende un modo unico una parte della sofferenza di Gesù. E Gesù ha vissuto tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre piaghe, tutto. Allora offriamo a Gesù un minuto di silenzio. Ecco, carissimi, vorrei dire che c'è un momento privilegiato in quale possiamo fare questa offerta a Gesù è durante la Santa Messa. Avete notato che durante l'offertorio il prete prende il calice e mette il vino dentro, ma anche aggiunge qualche gocce d'acqua. E quest'acqua ripresenta proprio la mia offerta. Quando arriva il momento dell'offertorio, mi offro io come persona, come essere umano, ma offro il mio lavoro, le mie gioie, le mie pene, le mie sofferenze, le mie piaghe e anche quelli di altri che forse mai vengono a messa. Questa è l'acqua che si mette nel calice. Dunque, quando l'acqua è messa nel calice, si mischia col vino. Non si può più prendere indietro quest'acqua. Fa una sola cosa col vino. Allora, qualche minuto dopo, quando il sacerdote consacra il vino nel sangue di Gesù, cosa diventa la mia piccola goccia d'acqua? Diventa il sangue di Gesù. Incredibile. Sono trasformata. E allora, qualche minuto ancora dopo, quando il sacerdote fa l'elevazione per offrire al Padre il corpo e il sangue di Gesù, per Cristo, in Cristo e con Cristo, a te Dio Padre onnipotente, vi ricordate queste parole del sacerdote? Allora il Padre riceve di nuovo, come sul Golgota, l'offerta del suo figlio Gesù, come sul Golgota, niente di meno, ma una cosa di più, sono lì con Gesù e tutti quelli che ho portato con me nella goccia d'acqua che ho messo nel calice. Allora il Padre, davanti questa offerta dal suo figlio mischiata, unita con tutte le offerte che ho portato io e tutte le altre persone, il Padre è talmente colpito di questa offerta che subito manda sulla terra fiumi di misericordia, di pace, di tenerezza, di perdono, di luce, di gloria. E perciò la Madonna ci dice: le vostre sofferenze saranno trasformate nella luce e nella gloria. Ecco, ci siamo. Grazie a Gesù, grazie alla Santa Messa che cambia tutto. Ho conosciuto in Francia una grande mistica che si chiama Marthe Robin, adesso è, diciamo, venerabile e sta per essere canonizzata. Comunque lei è morta pochi mesi prima dell'apparizione di Medjugorje nell'81. E lei durante 50 anni, ogni settimana, ha vissuto la passione di Gesù. Dunque Gesù lo conosceva molto bene. E diceva questa preghiera splendida che spiega tutta la messa. diceva: oh Gesù, ti ringrazio perché ci prendi come siamo e ci offri al Padre come sei tu. Vedete la trasformazione. Quando il Padre riceve la nostra offerta, vede il suo figlio Gesù. E questo allora diventa un'offerta molto grande, molto utile per tutta la Chiesa. Vedremo solo in cielo la potenza e la, diciamo, la fecondità delle nostre offerte. Infatti, diceva anche Marthe Robin, quando arriviamo all'ultima stazione, diciamo, della vita umana, che ci adesso è il momento di passare nell'altro mondo, le nostre sofferenze offerte saranno le più grandi amiche che possiamo avere, perché perdiamo allora tutto, non c'è più a dire, ecco, ho fatto questo, ma le nostre offerte saranno le nostre, ecco, più grandi amiche. Allora, voglio dire anche una cosa importante che ci dice la Madonna. Ci dice: il cielo entra in voi quando soffrite. Ma cosa è il cielo? Il cielo è che siamo con Dio una sola cosa. Dio è amore. E noi siamo fatti dall'amore perché siamo alla sua, diciamo, somiglianza. Siamo creati alla sua immagine e somiglianza. E dunque, dentro di noi, nel profondo, nel nostro cuore, c'è una sete incredibile di amore. E quando non ce l'abbiamo, diventiamo malati, chiaro, perturbati e frustrati e tutte queste cose. Allora, quando siamo con Dio in cielo, c'è un'allegria che non si può neanche capire sulla terra. Mi ricordo quella bella testimonianza di Fra Daniele, un cappuccino di San Giovanni Rotondo, che era nel convento di Padre Pio. Diciamo, per farla corta, lui è morto dopo un'operazione e il Padre Pio l'ha fatto ritornare sulla terra. E quando è ritornato sulla terra dalla preghiera di Padre Pio, ha avuto una seconda chance, diciamo, e è stato anche nel purgatorio quando era lì. E l'hanno detto: ma cosa hai vissuto quando sei morto? Hanno chiesto a lui. E lui ha detto una cosa bellissima, l'ho saputo dal mio padre spirituale che lo conosceva bene. Ha detto: quando ho visto Gesù, ho capito che noi sulla terra non abbiamo nessuna idea di cos'è l'amore di Dio. Siamo lontanissimi di capire cosa è l'amore di Dio. E avevo l'impressione che io ero l'unico oggetto del suo amore, del suo cuore. Cosa incredibile. Dunque il cielo è questa unità, questa comunione, questa unione con quello che è l'amore stesso. È la cosa più splendida del mondo. Allora, quando la Madonna ci dice: il cielo entra in voi, vuol dire che con l'amore di Gesù che abbiamo e che partecipiamo alla sua opera di salvezza, di redenzione, già c'è un tipo di unità con Dio che solo a quel momento proviamo. E tutti i mistici l'hanno detto. Una Suor Faustina, ma Caterina di Siena, Teresa di Avila, Padre Pio, Madre Teresa e tutti questi grandi, anche della nostra epoca, hanno detto la stessa cosa. Ci vuole un po' di lavoro prima, ma ci arriviamo. È la chiamata della Madonna, che la vostra via crucis sia trasformata nella via della gioia. Allora il cielo entra in voi e potete dare un po' di cielo agli altri, perché se irradia l'amore di Gesù, grazie a questa unità con lui, irradia l'amore di Gesù da noi, allora tutti gli altri ricevono i raggi di quest'amore, di questa luce, di questa gloria. E dipende dall'apertura del loro cuore, ma tutti hanno sete dell'amore, della pace, tutti la cercano, sia che siamo credenti o no, la pace del cuore tutti la vogliono. Allora, ecco, E quando abbiamo così Gesù nel cuore, non abbiamo più paura di niente. La Madonna tante volte, come è scritto nella Bibbia, non aver paura. Non aver paura. Quello che è con Gesù è libero, perché vive per glorificare Gesù. Allora, se Gesù ha un piano che siamo malati, ecco, lottiamo contro la malattia, ma se non si può lottare, allora capiamo che dobbiamo portare questa croce, allora siamo felici perché portiamo la croce come regalo con Gesù, per Gesù. Se Lui ci guarisce e siamo in buona salute, siamo felici perché il suo piano è che siamo così. Dunque, in ogni situazione c'è la possibilità di glorificare il nome di Dio. E questa è la nostra gioia. Ecco. Allora, la Madonna sottolinea una cosa importante. Nella pace dell'anima e lo stato di grazia. Allora, cosa significa? Che per essere uniti a Gesù non si può tenere il peccato. E tante volte ci ha detto, abbandonate il peccato, cari figli. Abbandonate il peccato. Oggi il mondo ci dice il contrario. Pecca, pecca, più pecchi, più sei a posto. Fai come tutti gli altri, dai. Non sei più speciale, fai come tutti gli altri. Va bene l'aborto, va bene il divorzio, va bene tutto va bene, ecco. Perché così siamo come tutti gli altri. Questo, il mondo ci bombarda di questi messaggi che sono grandi menzioni, dicendo, ma sì, Dio è buono, perdona tutto, tutti noi possiamo andare in cielo, ecco. Facciamo, giochiamo della cosa sulla terra così. Questa è una bella menzogna. La Madonna ci dice, lasciate il peccato, andate a confessarvi almeno una volta al mese. La confessione mensile, ci dice la Madonna, almeno una volta. Dice anche, non c'è nessuno sulla terra che non avrebbe bisogno di una confessione mensile. La confessione mensile sarà un rimedio per la Chiesa dell'Occidente. Allora, la confessione mensile, mi raccomando, perché senza questo l'unità con Gesù non c'è. Peccato non entra in cielo, non entra nell'unione con Gesù. E Gesù è talmente misericordioso che perdona tutto se veniamo a Lui dicendo mi dispiace Gesù, ti ho offeso, adesso voglio lasciare il peccato. Lo vediamo nel Vangelo, uno che si pente è perdonato, ma uno che non vuole pentirsi, il peccato dimora. E allora rovina l'unione con Gesù. È importante anche rileggere i 10 comandamenti e tutte le parole di Gesù nel Vangelo, che sono tutte delle parole per noi, per amore di noi, che ci dà. Ecco. Allora, adesso voglio parlare del futuro. Vedete il mondo di oggi? Questa grande mistica, Martha Robin, ci ha profetizzato una cosa bellissima. Ha detto, Dio prepara una nuova Pentecoste di amore per il mondo. E la Madonna ha detto, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Non l'ha detto. Ma sappiamo che se c'è un trionfo, prima del trionfo c'è un conflitto, un periodo difficile, un buio, una guerra, non lo so. Dunque il trionfo viene in un momento cruciale, come l'ha detto anche prima, cari figli, siate pronti, preparatevi, l'ha detto lei 3 mesi fa. Pronti a che cosa? Non l'ha detto, ma adesso vediamo. Tutti sperimenteranno, sperimenteranno il dolore.
Ogni essere umano, in maggior o minor misura, ne farà esperienza.
Ecco, del dolore. È una profezia. La Madonna mai parla così, ma l'ha detto oggi. Dunque, dobbiamo aspettare un momento più difficile. Ma con Gesù
Il mio gioco è facile, dice Gesù, e il mio fardello leggero. Allora la Madonna ci insegna a essere completamente con Gesù affinché tutte via croce siano una gioia e una fecondità incredibile, perché lei ci chiama, come si chiama? Ci chiama apostoli del mio amore. Dunque ci cerca lei, ci cerca per poter con lei e con tutti i santi già sulla terra essere mano in mano con lei per vivere questi misteri del dolore offerto, della gioia dell'unione con Cristo, della vera vita cristiana. Ci cerca per diventare proprio, allora, apostoli del suo amore. L'espressione che utilizza Martin Robin, la nuova Pentecoste di amore, non caderà su 11 uomini come la prima Pentecoste. Loro sono stati talmente trasformati che prima erano appauriti, adesso hanno questo coraggio, questa plenezza dello Spirito Santo e hanno evangelizzato il mondo. Allora, quella nuova Pentecoste sarà per tutte le persone sulla terra. E tutte le persone, possiamo anche prendere l'espressione che anche ha utilizzato Don Gobbi e tanti anche di oggi, l'illuminazione delle coscienze. Cos'è? È una cosa bellissima, un atto di misericordia di Dio per la nostra epoca, che è un caos spiritualmente, la confusione, il male che si sviluppa. E allora succede che a un momento, quando sembra che tutto è completamente un fallimento, il buio, che non c'è, apparentemente non c'è più speranza, Dio intervenirà come l'ha fatto al momento della prima Pentecoste, e tutti noi vedremo la nostra anima nella piena luce di Dio, come Dio vede la nostra anima. Prima di tutto vedremo che abbiamo un'anima, per tante persone sarà una sorpresa. Allora tutti coloro che saranno trovati nel stato di grazia, dunque nella grazia di Dio, saranno molto molto felici, ma molto felici, sarà una gioia celeste. Invece quelli che si trovano nel peccato vedranno l'orrore del peccato e il male faccia in faccia e avranno molto da soffrire, e la maggioranza di loro si precipiteranno verso, ecco, Gesù per chiedere perdono nelle lacrime. Allora vedete, abbiamo saputo dall'inizio delle apparizioni di Medjugorje che quando i segreti saranno tutti fuori, tutti rivelati, sarà la fine di Satana. Questa è una buona notizia, no? Perciò non aver paura. Lui è ferito e il suo tempo è quasi finito, e perciò è molto aggressivo, l'ha detto la Madonna, molto aggressivo, perché sa che è per sparire. Allora, non aver paura di questi momenti terribili che viviamo adesso, perché questa guerra è già cominciata, vedete, anche la natura si mette a fare le sue cose, vedete in California, vedete in Florida, vedete nel Texas, vedete in Italia anche tutti questi terremoti. Ecco, una cosa, come mai prima tutta la natura si mette quasi contro l'uomo? Allora, siamo già in questo periodo difficile e la Madonna ci cerca per essere quelli che non hanno paura, perché sono mano a mano con lei, e lei era al piede della croce, non era disperata, era il buio completo. Vedete gli apostoli, sia che siano scappati, sia che anche Giovanni era lì, ma era la disperazione. Quell'uomo che faceva tanto bene, che aveva fatto tanti miracoli, che parlava come nessuno ha parlato, che poteva cambiare allora 5 panini per nutrire 5.000 persone con i pesci, questo uomo incredibile adesso è morto, tutta la cosa crolla, è morto, è un fallimento completo. Cosa facciamo noi adesso? Abbiamo seguito un sogno o che cosa? Ma la Chiesa segue l'agnello dove va. Dunque questo buio ci sarà. Ma siamo con la Madonna
e non perdiamo la speranza. La speranza c'è, dice la Madonna. C'è la speranza, l'ha detto. Allora, vogliamo essere tutti noi veramente gli apostoli del suo amore. Non aver paura. Dobbiamo prepararsi e lei è con noi. La cosa migliore da fare per prepararsi, vivere il Vangelo. Ogni giorno leggiamo un brano del Vangelo, della Bibbia, per essere veramente col Spirito di Gesù. E poi viviamo anche i messaggi della Madonna. Una domanda. Chi vuole andare direttamente in cielo? Alzate la mano. Lo sapevo. Ok. Vi do una piccola testimonianza della mamma di Jacob, il veggente Jacob. Lui aveva solo la mamma come famiglia, ma dopo un anno dell'apparizione, ecco che si muore la mamma di Jacob. Era completamente orfano, aveva 11 anni. Piangeva quel giorno, era terribile per lui perdere la mamma. Arriva la Madonna nell'apparizione e dice: non piangere, Jacob, perché la tua mamma è con me in cielo. Wow, la consolazione, la mamma è già in cielo con Gesù, meraviglioso, molto consolato. Io quando ho saputo questa storia, subito sono andata da Jacob per dire: dimmi un po', Jacob, come ha fatto la tua mamma per andare direttamente in cielo così, stesso giorno della sua morte? E lui mi fa: ma Sor Emmanuel, non so cosa dirsi, perché la mia mamma era normale come tutti noi, non c'è niente da dire straordinario della mia mamma. Ho detto: Jacob, la tua risposta non mi aiuta per niente, rifletti un po' di più e dimmi una cosa che ha piaciuto tanto a Dio nella sua vita. No, sono sincero, Sor Emmanuel, era normale, niente particolare, faceva tutto quello che dice la Madonna, era normale. Ho detto: grazie per il messaggio. Faceva tutto quello che dice la Madonna. Carissimi, un'altra domanda. Sui 5 sassi di Međugorje, che conoscete bene, no? Qual è quello che buttiamo via? Digiuno. Ecco. Perché il digiuno? Perché il digiuno può vincere Satana. E dunque ci fa, diciamo, buttare via questo, diciamo, messaggio della Madonna, perché è contro di lui. Solo, una domanda, solo con la preghiera e il digiuno possiamo 3 cose. Solo con questo. Impedire le guerre, fermare le guerre, e la terza cosa? Dai. E suore, dite una cosa. Cosa? Allora, ve lo dico perché. Allora, è quasi questo, ma devo dire le parole esatte della Madonna. Possiamo sospendere le leggi naturali. Ecco. Allora, significa possiamo impedire tsunami, le cicloni, le terremoti, avalanche, il fuoco e tutte queste cose, solo con la preghiera e il digiuno. Se tutti noi cominciamo a vivere questo messaggio, i terremoti finiti, i tsunami finiti, l'ha detto la Madonna, e la madre del Creatore lo sa queste cose. Dunque vede, allora, se noi vogliamo essere completamente con lei, completamente con Gesù, innamorati di Gesù, come dice lei, apostoli del suo amore, viviamo tutti questi messaggi. È una chiamata dall'inizio: vivete i miei messaggi, non vi pentirete mai e vedrete i frutti. Conosco tante persone che hanno pregato, ma durante mesi, anni anche, per una cosa brutta nella loro famiglia. Uno che si droga, uno che si perverte, uno che bestemmia, uno che tutte queste cose difficili in una famiglia. Pregavano a Lourdes, Fatima, Međugorje, tutto. Niente si muove. Hanno cominciato a digiunare. In 3 settimane la persona si ferma di drogarsi. Incredibile il potere del digiuno. Mi raccomando, mi raccomando, perdonatemi di entrare in quei piccoli particolari, non digiunare sul pane bianco fa male, non è buono. Pane bianco del mercato, prendete pane di farro, pane di farina, diciamo, completa e integrale, ma non su pane bianco, perché non tenete più di 2 settimane il digiuno. Mi raccomando, ecco, chiudo la parentesi. Per concludere, allora, sappiamo che il trionfo del cuore immacolato è molto vicino. Perciò il maligno si agita tanto, è molto vicino, ma non vogliamo mancare il treno e essere presi dalle cose del mondo. Vogliamo essere questo piccolo resto, questo piccolo, come dice, gruppo, diciamo, piccolo gruppo che è completamente con la Madonna, completamente con Gesù, perché quando arriva quel momento dell'illuminazione delle coscienze, saremo noi, i piccoli, senza grandi titoli, i piccoli che potremo essere testimoni per aiutare tutti a pentirsi, a tornare verso Gesù. E la Madonna ci cerca, l'ha detto. Cerco delle anime che vogliono essere una sola cosa con la mia anima. Adesso tutti noi possiamo dire una risposta alla Madonna. Davanti a Gesù, la Madonna è sempre lì quando c'è Gesù, adora con noi, l'ha detto, quando fate l'adorazione, cari figli, sono lì con voi per adorare il mio figlio. È lì la Madonna, in persona, con Gesù. È il momento forse privilegiato adesso di dire a lei: voglio essere parte dei tuoi apostoli, del tuo amore. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, è veramente per mezzo dei tuoi mani materne che vogliamo offrirci a Gesù. Tu che eri al piede della croce, tu che hai seguito Gesù come la sposa che segue l'agnello laddove va lui, vogliamo con te seguire Gesù. Ma aiutaci, perché siamo deboli, siamo peccatori, siamo duri ancora, siamo sordi. Ti prego, Madonna, aiutaci ad amare Gesù, aiutaci a prendere la nostra croce per seguirlo, ha bisogno di noi. Tu hai detto sì e stasera, sicuri del tuo aiuto materno, diciamo sì anche noi. Grazie, grazie Madre, grazie Gesù. Ecco carissimi, dopo che abbiamo finito l'adorazione, solo una piccola informazione, che ho portato un regalo, no, non è il momento, ho portato un piccolo regalo per voi da Medjugorje. Sapete che la Madonna è molto molto vicina a tutti coloro che soffrono, ha detto sono sempre al piede vicino il letto degli ammalati, come ero al piede della croce del mio figlio Gesù. Dunque lei è veramente vicinissima a tutti coloro che soffrono e sa che i malati non possono venire da lei perché sono malati. Allora lei vuole raggiungere queste persone tramite delle piccole cose semplici. Allora abbiamo portato alla Madonna dei petali di rose e lei, lo sappiamo, ha il cuore di benedire questi petali di rose in modo particolare per dare ai malati come segno della sua visita materna, del suo amore materno verso di loro. Allora ho portato questi petali di rose e tutti coloro che vogliono possono, allora dopo che abbiamo finito la benedizione finale, possono avvicinarsi come per la comunione. Saremo 4 qui per distribuire un petalo per persona, perché tutti noi abbiamo almeno un malato nella nostra vita, anche forse siamo noi malati, e dunque possiamo essere le mani stese della Madonna per offrire questo regalo dalla sua parte.